Va ora in onda Luci, un programma di sostenibilità urbanistica, ecologia ed ambiente, condotto in studio da Giorgia Businaro e Alberto Lucchin.
Benvenuti amici radioascoltatori di Radio Blu e Tu a questa nuova puntata di Luci, e come sempre siete in compagnia di Alberto Lucchin
e di Giorgia Businaro.
Allora Giorgia, come va?
Ma io bene, sono venuta a piedi qua in radio a registrare. Ah, tu Alberto, non dirmi che anche oggi sei arrivato con un mega SUV o hai combinato qualcuna delle tue azioni antimondo?
Beh no, guarda, allora il SUV sicuramente mi serviva perché dovevo arrivare da Via Angeli fino qui alla radio, era un po' troppo lunga a piedi, c'è anche freschetto e allora avevo paura di prendermi il colera. No, ma perché dovrei anche per forza fare qualcosa che è antimondo? Guarda, anzi, guarda, voglio lanciarti io l'assist per parlare di un argomento che nella prossima mezz'ora conquisterà anche l'attenzione, catalizzerà l'attenzione dei nostri radioascoltatori.
Ma guarda, da te non so cosa aspettarmi.
Allora, ieri pomeriggio stavo facendo le pennole col motorino in piazza Vittorio Emanuele con mio cugino, che mi ha detto: guarda, ma sai che dove stava tua nonna c'era quel campo lì vicino, adesso ci hanno fatto un condominio. E dico, però non è una bella cosa, perché mi hanno insegnato proprio la Giorgia in radio che in realtà quello è consumo di suolo, cioè è lì e non crescerà mai più nulla, cugino. E dico, ma va là, non è vero, e in realtà lì dopo se buttano giù un giorno cresceranno ancora gli alberi. Ma in realtà questo è un falso mito, cioè il consumo di suolo, giusto Giorgia, una volta che ci hanno costruito sopra è roba che è buttata via, non potrà mai più tornare come prima.
Diciamo che per ritornare a condizioni di naturalità serve moltissimo tempo.
Parliamo di anni, secoli.
Ma è chiaro che intanto se costruisci un condominio o una casa o fai un parcheggio, un piazzale cementificato, non lo fai per tenerlo lì pochi anni. Quindi comunque è un territorio che viene impermeabilizzato.
Sì.
E anche a distanza di un secolo, due secoli, quando ormai quell'area magari non serve più e si vuole tornare indietro, comunque non è una cosa così immediata. Non basta buttare giù un condominio per far tornare il terreno in condizioni di naturalità.
Va bonificato, va ripristinato il terriccio, tutto quanto, ma è un ecosistema che si è formato in maniera naturale in anni e sicuramente non buttando giù quel palazzo non tornerà più come prima.
Certo.
Allora, io direi che oggi potremmo parlare di falsi miti che noi andremo a sfatare sempre attraverso le grandi inchieste e le grandi sciocchezze dette da mio cugino in questi lunghi anni di adolescenza. Che ne dici?
Beh, tu l'adolescenza non è ancora finita.
È vero.
E diciamo di cugini che raccontano cose un po' strane sull'ambiente ce ne sono. Ce ne abbiamo tutti un cugino un po' particolare.
È vero. Poi di cugini ne vedo tantissimi su Facebook che dicono delle cose.
È pieno
cose
di cugini così.
Ma non è tutto un cugino in giro, è una cosa veramente allucinante. Ascolta, io andrei già col primo brano, così un attimo si scaldano i nostri radioascoltatori, e andrei con gli Steely Dan con Cousin Dupré.
How you grown
Ed eccoci qua dopo aver ascoltato gli Steely Dan, amici radioascoltatori di Blue e Tu, bentornati all'ascolto di Luci in compagnia di Alberto e Giorgia, dove stiamo affrontando i miti che noi andremo a sfatare, appunto, attraverso i cugini. Tutti abbiamo un cugino, tutti abbiamo appunto una persona nella nostra famiglia che ci ha raccontato una balla mostruosa e che andremo adesso noi a dimostrare che in realtà molte di quelle cose che ci hanno detto, soprattutto magari quando eravamo giovani, ancora dei pischelli, che magari ci riuscivamo ancora a cascare in tutte queste frottole, che in realtà appunto noi andremo a dimostrare che non hanno assolutamente un rigore scientifico. Giorgia, prima abbiamo introdotto il primo mito, ovvero quello che il consumo di suolo è una cosa vera, reale, concreta, e mio cugino, in un'altra occasione, non facendo le pennole ma facendo le gare di ruti dopo il sabato sera, mi ha detto in pratica, Giorgia, che siamo in un territorio, oltre a quello polesano dove viviamo noi, e vive anche il cugino, anche proprio tutto il paese italiano è ricco di campagna e che quindi in realtà c'è un sacco di spazio per costruire e accogliere ulteriori persone, ma in realtà non funziona propriamente così, vero?
Ma forse tuo cugino ha girato poco.
Sì, sì, perché il motorino c'ha il serbatoio piccolo e quindi alla fine può arrivare al massimo fino a Rosolina e quindi non è che conosce molto.
E quindi là, insomma, tutta area umida, spiagge, insomma, si può anche cementificare, che tanto spazio.
Sì, no, infatti, ma infatti avrei potuto dirgli scusa, guarda, che c'è anche la spiaggia libera, volendo potremmo cementificare lì, però in realtà tu dopo dov'è che vai a mostrare le chiappe chiare? Appunto.
Appunto. E soprattutto dove va tuo cugino a importunare le ragazzine?
Appunto, sì. No, ma lo conosci anche te allora?
Ma sì, sì, ho idea che siamo lontani parenti.
È un po' il cugino di tutti alla fine.
Infatti. Sì, infatti. Sì, sì, sì. No, guarda, allora, tuo cugino probabilmente si informa poco. Nel senso che è vero che il territorio polesano ancora, per fortuna, è abbastanza libero, diciamo così. Ci sono campi coltivati, ci sono varie zone senza copertura impermeabile, diciamo così, ma nel centro del Veneto, nell'area del Veneto centrale, è tutto un'altra faccenda. Cioè
definiamo da un punto di vista geopolitico anche, appunto, scusate questo momento stile Radio 3, però parliamo di Veneto centrale, quindi Padova
Vicenza, Verona, Vicenza, Treviso, sì, è sì, tutta sì. Una grande area cementificata con capannoni, strade, è un'unica grande città, non a caso, insomma, è stato coniato un termine che poi è stato, insomma, ha avuto parecchio successo, quello della megalopoli padana, quindi un'unica conurbazione senza soluzione di continuità, che va appunto in tutta l'area centrale del Veneto e poi dall'altra parte la zona lombarda, sì, verso Milano. Quindi insomma, diciamo, l'Italia ha dei grossi problemi di consumo di suolo e di espansione incontrollata delle città, non solo questa parte, insomma, nella pianura padana, ma anche tutte le zone costiere. Ora, è vero che in provincia di Rovigo, nel delta del Po, c'è una grande area umida, c'è un parco naturale, però pensiamo solo a pochi chilometri di distanza, da Ravenna in poi, è tutta una città lineare che percorre l'intera costa italiana.
È vero, sì.
Una continua cementificazione. E quindi, insomma, diciamo che per le esigenze del edilizie e dello sviluppo anche produttivo italiano di questo periodo, non è necessario costruire nuovamente. C'è moltissimo spazio libero, pensiamo a tutti i capannoni non utilizzati, se ne vedono molti anche qui da noi, tante case non utilizzate.
Da noi abbiamo infatti un indice di abbandono che è veramente gigantesco.
Ecco, quindi non c'è alcun motivo per andare a consumare nuovo suolo, costruire su suolo, diciamo così, passami il termine, vergine, quando in realtà si potrebbe benissimo riutilizzare, riqualificare l'esistente senza andare a gravare sul nuovo, e infatti, lasciando spazi permeabili, spazi verdi e spazi per l'agricoltura. Non è solo una questione, diciamo, di economica e quindi di costruzione del settore edile.
Assolutamente.
Pensiamo
infatti,
ad esempio, a quando ci sono questi fenomeni meteorologici estremi, i forti temporali che in pochissimo tempo scaricano un'enorme quantità di acqua. Ecco, se non abbiamo terreno che può filtrare quelle quantità di acqua, ci ritroviamo inondati.
Esatto, esatto. Ma anche la cosa che mi ha veramente scioccato è stata la notizia di qualche settimana fa a Barcellona Pozzo di Gotto. Otto, che è una località amena.
Tuo cugino non c'è stato?
No, perché il motorino non ci arriva il 50. Ma in lì, in pratica, là, lungo il mare, hanno costruito questa bellissima passeggiata in cemento. Sai cosa è successo?
Cosa è successo?
Una mareggiata l'ha cancellata completamente. L'ha cancellata nel senso che un po' alla volta loro l'hanno costruito talmente vicino al mare, alla spiaggia, che senza che loro se ne accorgessero il mare ha cominciato a erodere il terreno da sotto e è crollato tutto quanto. Quindi è quasi una rivincita della natura.
Abbiamo visto dei casi anche qui in Italia nell'ultimo anno, nel corso dell'ultimo anno, pensa alla Liguria, al di là insomma della gravissima tragedia del Ponte Morandi, che in questo caso non c'entra, però abbiamo visto anche nelle Cinque Terre mareggiate e burrasche furiose che hanno portato via pezzi di strade con località completamente isolate.
È vero, purtroppo hanno cancellato perché abbiamo deciso di eliminare gli alberi per costruire degli alberi di 30 piani, come cantava Celentano, purtroppo. Beh, dato che ho dato l'assist musicale anche in questo caso, andiamo con il secondo brano della nostra puntata?
Dai, prova.
Allora ci ascoltiamo gli Who con Cousin Kevin.
Fun being blind, deaf and dumb, but I've no one
Eccoci di nuovo in onda, Giorgia, bentornati amici radioascoltatori di Blu e Tu per questa puntata di Luci, all'interno della quale stiamo sfatando i miti raccontati dai nostri cugini.
Ma infatti, guarda Alberto, l'altro giorno ho incontrato mio cugino.
No, perché non solo io ho un cugino che è un fenomeno burla.
Cugino fenomeno, mi spiegava che vuole cambiare macchina.
Sì.
E ho detto bene, perché insomma così modernizzi un po' anche il tuo modo di muoverti.
Esatto.
Visto che conosce la mia anima ambientalista, mi ha detto che avrebbe intenzione di comprare un'auto elettrica. Tu cosa dici sull'auto elettrica? So che sei un po' scettico.
Sono un po' scettico, però voglio prima fare i complimenti a tuo cugino, perché non è un po' strano come mio cugino, insomma, immagino che non eravate intenti in una gara di rutti a parlare di questo argomento. La questione dell'auto elettrica è molto interessante e è anche un po' lunga da dipanare. Allora, l'auto elettrica, in linea del tutto teorica, dovrebbe consumare meno, e infatti consuma meno, perché funziona a corrente elettrica. Poi lasciamo stare il mondo delle ibride.
Cioè, ma la prolunga, quanto deve essere lunga?
La prolunga deve essere parecchio lunga, però in quel caso...
Dipende da dove vai.
Esatto, perché ti devi preoccupare in quel caso che il cavo potrebbe gambizzare o tagliare teste delle persone, mentre
che
tu...
Che non è una brutta cosa.
Non è una brutta cosa, dipende poi quanti cugini trovi durante questo percorso.
Il mondo è sovrappopolato, quindi...
Esatto, però qui lo facciamo dopo per la puntata, quella prossima, quella su abbiamo troppe bocche da sfamare, dobbiamo trovare una soluzione. Ma al di là di questo aspetto umanitario, dobbiamo considerare il fatto che le auto elettriche, quindi con il motore esclusivamente elettrico, non ibride come dicevo prima, con un motore termico ed elettrico, consumano meno, perché la produzione della corrente elettrica con la quale noi ricarichiamo le batterie all'interno del veicolo è comunque meno impattante rispetto a un'auto a gasolio. C'è un bel discorso da fare però qui, cioè se tu compri l'auto elettrica, Giorgia, ma la usi esclusivamente per brevi tragitti, lì diventa un po' particolare la questione, nel senso che non vai ad ammortizzare la spesa, quindi lasciamo stare la questione anche prettamente economica, ma il problema è che non vai comunque a inficiarmi in maniera positiva sull'ambiente tanto quanto uno che acquista quell'auto elettrica per fare i lunghi tragitti. Di conseguenza, se vuoi prenderti la macchina elettrica dovrai farmi tanta strada.
Hai capito. Quindi se faccio tanta strada ammortizzo il costo,
sì,
e inquino meno in proporzione rispetto ad un'auto con un altro tipo di carburante.
Esattamente. Anche perché poi quello per antonomasia riconosciuto come il carburante più inquinante del mondo è il gasolio, oppure il carburante col quale va il mio fuoristrada, che il va carbone direttamente a petrolio. Ma il discorso è non comprare la macchina elettrica per il momento. Alla fine è questa la soluzione a tutto quanto il problema. Spiegalo a tuo cugino che se si deve comprare la macchina elettrica, forse è meglio che aspetti qualche altro annetto, perché non siamo ancora arrivati a quel punto di equilibrio tra l'auto elettrica, che mi consuma veramente poca energia per andare avanti, e la produzione di corrente elettrica per ricaricare quelle batterie senza impattare comunque sul mondo attorno a noi.
Ho capito, ma tu ne sei proprio a pacchi di macchine.
Perché sai, ogni tanto quando faccio anche il cambio dell'olio al fuoristrada, che lì mi ci vogliono 2-3 giorni perché c'ho una coppa dell'olio che è gigantesca, contiene quanto una damigiana di Clinton, c'è da considerare che io adoro le macchine, però quando non inquinano mi piacciono forse anche di più.
Ma quindi è vero quello che mi ha detto l'altro mio cugino, che...
Quello che è un po' più buzzurro, vero?
Diciamo che... ha delle idee un po' sue, mi diceva che io non so nulla di macchine, no?
Sì,
quindi ti chiedo, diceva che la sigla Euro Zero significa zero emissioni di inquinanti.
Come? No, Euro, cioè sul serio ha detto una cosa del genere?
Certo, è convinto che l'Euro Zero non inquini. Zero emissioni.
Questo è un momento artistico, signori radioascoltatori. Fra l'altro,
chiamiamo in studio mio cugino.
No, infatti è meglio di Gabris Ferrari questa cosa qua, è veramente spettacolare. Come fa a dire una cosa di questo genere? Allora, l'euro zero, amici radioascoltatori, vi spiego anche che cos'è. Euro e poi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con altre sigle, in realtà è la nomenclatura data dalle direttive europee anti-inquinamento, ovvero un motore produce inquinamento, questo lo sappiamo ormai tutti. Quello che dovrebbe capire meglio tuo cugino è che l'Euro Zero è il veicolo più inquinante in assoluto. Neanche il mio fuoristrada inquina quanto quell'Euro Zero, quindi, cugino che magari sei all'ascolto, no, l'Euro Zero non inquina meno, è quello che inquina di più, probabilmente va a secchiate di gasolio o di petrolio in altra forma usata per far andare quel tipo di veicolo. Quindi attenzione, non confondere la sigla zero. Il motore meno inquinante, al di là di quello elettrico che l'abbiamo appena spiegato, anche se un po' particolare come questione, è quello di nuova generazione Euro 6, che però tra poco sarà anche quello un po' troppo inquinante, visto che per esempio l'ordinanza anti-inquinamento di Roma, del comune della città metropolitana di Roma, impediva nei giorni di massimo smog addirittura a quelle auto lì più recenti di circolare nella città eterna.
Quindi la soluzione è andiamo a piedi.
Andiamo a piedi, esatto, esatto, andiamo a piedi, tranne io che in realtà sono un po' pigrino.
Tu sempre, a parte l'italiano, però sono anche un po' pigrino.
Un po' pigrino, sono un po' pigrino e sono così pigro che adesso voglio lanciare un altro brano musicale. E io andrei su un gruppo che veramente io li adoro.
Vai.
Sono i Jethro Tull con Motorize. We'll be right back.
ascoltando Luci, sostenibilità, ecologia ed ambiente con Giorgia Businaro e Alberto Lucchin.
Eccoci di nuovo in onda, Giorgia, bentornati amici radioascoltatori di Blu e Tu a questa puntata di Luci, dove stiamo sfatando i miti dell'ecologia e non solo, basandoci sui racconti del cugino, che tutti quanti abbiamo un cugino saccente che ci racconta un sacco di frottole che si è inventato lui tra un panino, la mortadella e l'altro. E in questo caso, Giorgia, io ho appena ricordato un'altra conversazione avuta un qualche tempo fa con mio cugino, sempre lo stesso, quello delle pennole col motorino. Mentre eravamo fermi nel traffico in uno degli incroci semaforici di Rovigo, si stava tagliando le unghie nella sua Fiat Punto e mi stava raccontando: oh, guarda, mi tocca stare fermo delle ore a questo semaforo e poi magari mi vengono anche a fare storie perché dicono che la mia macchina inquina, ma tanto lo sanno tutti che non inquina per niente l'inquinamento delle auto. E io gli ho dovuto spiegare: ma mio caro cugino, in realtà non è così. Non è così, vero Giorgia?
Ma è vero, Alberto, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, ti
ricordi?
Vero,
è vero. Sì,
a quanto pare tu hai studiato.
È vero. Ho studiato, ho ricordato quello che mi hai insegnato.
Ecco, quindi tuo cugino non ha tutti i torti quando dice che l'inquinamento, i gas serra prodotti dal trasporto privato, diciamo così, rappresentano una piccola frazione rispetto al totale
ed
su scala mondiale.
Ed è finalmente un momento di gloria per mio cugino, che ha detto una cosa vera e sacrosanta.
Vera, ma non del tutto corretta.
Mi sembrava strano.
Nel senso che rappresentano una frazione modesta, ma non per questo irrilevante. Peraltro i dati anche di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse sono dati a livello mondiale. Poi gli inquinanti hanno concentrazioni differenti a seconda dei luoghi. È chiaro che nel deserto del Sahara non ci sarà lo stesso livello di inquinamento da polveri sottili che abbiamo in centro a Milano.
Sì, infatti mi immagino anche le centraline dell'ARPA regionale che rilevano nel Sahara magari la produzione di gas serra, però in realtà è un po'
quindi,
diverso.
Quindi proprio per questo in città o in molte zone dei paesi più sviluppati l'inquinamento da trasporto è molto molto rilevante.
Purtroppo la gente non si rende conto che alla fine non è una questione, ma non inquina tanto quanto e allora posso continuare a farlo.
Esatto, anche fosse solo il 10% a livello mondiale di inquinamento prodotto dai trasporti di tipo privato, comunque riuscendo ad agire su quel settore potremmo ridurre del 10% il livello di inquinamento globale. Quindi è paradossale dire che non occorre insistere e lavorare su questo settore. Quindi parliamo di che cosa in pratica? Un efficientamento delle auto e dei mezzi di trasporto.
Assolutamente sì, anche il trasporto pubblico fra
trasporto
l'altro
necessiterebbe. Pubblico, trasporto privato, trasporto merci. E non solo quello, ma anche aerei, treni, cioè su tutto in generale,
anche
su tutto il trasporto.
Delle sigarette, a quanto pare.
Sì, anche il fumo di sigarette. Però, insomma, se vogliamo concentrarci sul trasporto, dobbiamo lavorare sull'efficientamento dei mezzi, e su questo, insomma, l'industria automobilistica fa il suo lavoro.
Qualche passettino avanti è stato fatto, possiamo
esatto.
dirlo. Dai, diamo
dobbiamo
a Cesare
lavorare
qualche
anche sull'educazione, sulla sensibilizzazione dei cittadini nell'utilizzare di più il trasporto pubblico, nel muoversi di più in bicicletta e a piedi, chiaramente compatibilmente con l'attività lavorativa che uno deve svolgere. Io non sono diciamo una di quegli ambientalisti che dice blocchiamo tutto. È chiaro che se uno deve andare a lavorare di lavoro trasporta frutta e verdura, dovrà pur utilizzare il suo furgone, non è quello
il
punto.
Non è che può
tirare
le mele da un punto all'altro della città.
Quindi lavoriamo sulla mobilità dolce, diciamo così, dove si può lavorare, cerchiamo di efficientare i mezzi e cerchiamo anche, facciamo in modo che le nostre amministrazioni lavorino sull'efficienza del trasporto pubblico. pubblico, è chiaro che penso che tutti abbiano avuto esperienza di trasporto pubblico in provincia di Rovigo, sì, o sì, quando sì, eravamo studenti ci spostavamo dai paesi verso le scuole superiori del capoluogo, sì, o dopo, quando magari all'inizio della carriera lavorativa abbiamo tentato di non doverci muovere in auto. Questo è praticamente impossibile, sia per come è strutturata la rete del trasporto pubblico in Polesine, sia per orari e modalità, insomma, del trasporto. È necessaria una revisione completa sia del trasporto extraurbano sia del trasporto in centro città.
È vero, purtroppo Rovigo anche è piena di autobus che circolano vuoti.
Sì.
E vuol dire che allora qualcosina non va, e quell'autobus che circola vuoto, fosse anche solo a metano come alcuni autobus di Rovigo, comunque è un inquinamento che potrebbe essere tranquillamente
evitato
certo, assolutamente.
Ma pensiamo, ad esempio, faccio un esempio a caso: se sì, una persona, sì, un lavoratore, dovesse muoversi da Badia a Polesella,
sì,
come fa? Deve prendere il treno, la littorina,
sì,
arrivare fino a Rovigo in stazione.
Esatto.
Poi, ecco, Polesella è servita sia dalla rete ferroviaria sia dalla rete, cioè dal trasporto su autobus.
Quello su gomma.
Pensiamo,
sì,
però, che debba spostarsi a Guarda Veneta o a Crespino,
diventa,
cioè,
un'odissea
per fare pochi chilometri.
Assolutamente.
Non esistono,
sì,
dei trasporti di tipo trasversale in Polesine, sono tutti centrati su Rovigo.
Ma pensa anche qualcuno che sempre da Badia deve andare poi a Ariano nel Polesine. Cioè, è veramente allucinante da raggiungere, è come se dovesse andare in Cina, è più o meno la stessa cosa, non è un'iperbole, perché consideriamo appunto che deve raggiungere il capoluogo, seppure Badia sia uno dei top 5, diciamo così, dei comuni della provincia polesana, un po' per quantità di abitanti e non solo, e deve andare dall'altra parte della stessa identica provincia, e ho fatto il calcolo.
Lino.
Ho fatto il calcolo, ci vorrebbe circa un'ora e mezza con i trasporti pubblici per fare...
Sempre trovando le coincidenze?
Assolutamente sì, perché se non hai le coincidenze, dopo ti tocca stare lì ad aspettare, eccetera,
esatto,
eccetera.
Esatto, per non parlare poi, vabbè, del sistema del trasporto ferroviario gestito da sistemi territoriali. Abbiamo avuto qualche tempo fa qui ospiti i ragazzi del comitato, ci scusiamo per il disagio,
è vero.
Che hanno raccontato episodi incredibili di cancellazione di treni, soppressioni,
così,
ritardi
random,
infiniti, quindi diciamo una gestione assolutamente fallimentare da parte della Regione Veneto per quanto riguarda il trasporto ferroviario in provincia di Rovigo.
Infatti credo che ci sia ancora parecchio da fare su questo versante, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione, Giorgia, è terminato, e ci ripromettiamo però qui davanti ai nostri radioascoltatori, che ci faranno appunto da notai in questa nostra promessa, che torneremo a parlare di trasporto pubblico.
Eh sì, e in compagnia di tuo cugino.
È vero, porterò mio cugino, sempre che non sia impegnato a lavarsi le canottiere dai continui schizzi di maionese dei suoi panini con la mortadella. Amici radioascoltatori, è giunto il momento di salutarci, un grande saluto.
Salutiamo anche il nostro regista Jacopo Muneratti,
che è il primo da salutare, ricordiamolo sempre, Jacopo, che fa sempre di tutto per mandarci in onda, nonostante io e te siamo due persone che arrivano qua con un bagaglio immenso di argomenti.
Di cazzate.
Esatto, sì, non volevo dirlo, però alla fine è venuto fuori, è vero. Jacopo, grazie sempre mille per quello che fai per noi.
Si emoziona, bene, andiamo avanti.
E vado a prendergli un fazzolettino in bagno per le lacrime. Ciao a tutti.
Ciao.
Schiantato con la moto.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco, si è aperta la testa.
Mio cugino.
Mio cugino si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa.
Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo.
Non ci posso credere. Ora mio cugino...
cugino.
Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio: benvenuto nella hit.
Uguale, 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 uguale.
Mio cugino dopo cana.
E mio cugino benvenuto nella hit.
Mio cugino, mio cugino è rispettato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, io chiamo a mio cugino.
Ha conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente, e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che c'è un colpo segreto, che se te lo dà dopo 3 giorni muori.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto.
Mio cugino è ricercato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello, mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino.
Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino.
Avete ascoltato Luci, un programma di sostenibilità urbanistica, ecologia ed ambiente. Hanno condotto in studio Giorgia Businaro e Alberto Lucchin.